Oggi parleremo di microbiota intestinale e della sua importanza sia per quanto riguarda, diciamo, la donna, ma in generale, e soprattutto faremo anche un accenno o un approfondimento al cosiddetto secondo cervello. Intanto, quando ci riferiamo al microbiota intestinale, professoressa Graziottini, di cosa parliamo in realtà?
Guardi, innanzitutto mi piace ricordare l'etimo della parola microbiota, viene dal greco mikros e bios, che significa piccola vita. E questa piccola vita che ci abita in realtà è fatta da 300 trilioni, dico trilioni, di microorganismi che da soli fanno un peso di 2 kg, quindi 2 kg del nostro peso corporeo sono i trilioni di microorganismi che abitano il nostro intestino. E più li conosciamo e più comprendiamo che sono essenziali per la nostra stessa vita. Vi dico subito un aspetto interessantissimo, che non solo il microbiota, quindi l'insieme di microorganismi, più di 1000 specie diverse, di cui conosciamo tra l'altro solo un terzo è stato caratterizzato come, diciamo, DNA, tipologie, caratteristiche, bene, questo microbiota svolge delle funzioni fondamentali, per esempio ci aiuta nella processazione dei cibi, cioè noi mandiamo molecole complesse e grazie al microbiota abbiamo poi, oltre che ai succhi gastrici, ai succhi intestinali, naturalmente a tutte le altre proteasi che noi secerniamo a livello intestinale, ci aiuta a ridurre il cibo in quei mattoncini che lo compongono, che possono essere gli aminoacidi, le vitamine, gli oligoelementi, che sono gli zuccheri naturalmente essenziali per la nostra salute. Ma il microbiota fa anche delle altre cose importanti, per esempio sintetizza vitamine, per esempio vitamine del gruppo B, e ancora ha delle funzioni importanti nel riparare o ledere, naturalmente perché ogni medaglia ha il suo rovescio, quella palizzata di cellule che costituisce praticamente la parete dell'intestino, sono delle cellule palizzate unite l'una all'altra da queste cosiddette giunzioni strette, le tight junction. È fondamentale avere questa palizzata integra perché si comporta da frontiera selettiva, una cosa che oggi noi sappiamo bene cosa voglia dire anche nel grande mondo, cioè le frontiere o controllano o non servono, anzi possono creare dei grossi problemi se non funzionano bene. Nel nostro organismo è esattamente la stessa cosa. Quando le tight junction, quindi la frontiera selettiva, funziona, noi possiamo introdurre, assorbire nel nostro corpo solamente i mattoncini, quelli piccolini che ci servono, quindi l'aminoacido, lo zucchero e la vitamina, come dicevo, l'oligoelemento. Se invece questa palizzata, queste tight junction sono lese e la continuità della nostra frontiera biologica è lesa, ecco che allora assorbiamo molecole complesse, e questa è la base per esempio delle allergie e delle intolleranze alimentari. Ma cosa importante, possono anche entrare germi, questo ci crea una serie di problemi di notevole importanza. E ancora, a seconda del tipo di microorganismi che ci abitano, pensate, può modificarsi addirittura la soglia del dolore e si possono modificare le nostre emozioni. E qui introduco subito il concetto di cervello viscerale. In altre parole, quando noi pensiamo che sia importante il nostro cervello nella testa, in realtà pensate che l'intestino ha una ricchezza di cellule nervose, di diversità, un'intera flotta potremmo dire di neurotrasmettitori che comunicano, che valutano il cibo, che ci dicono com'è l'ambiente, quello che abbiamo introdotto, e che ci rapportano con il mondo. E pensate che il cervello viscerale, l'intestino, rappresenta l'organo di senso più importante del nostro corpo, a cui confronto impallidiscono gli occhi, il gusto, eccetera eccetera. Quindi questo cervello viscerale comincia a essere nella grande attenzione degli studiosi. Basti dire che il nervo vago, che è un nervo fondamentale per la nostra vita, perché governa il sistema neurovegetativo, che è quello poi il grande comandante dei tempi di pace, dico io, perché regola la digestione, l'appetito, il battito cardiaco, la respirazione, il tono muscolare, la pressione, il ritmo del sonno. Quindi abbiamo un sistema nervoso che regola il sistema di base della vita fondamentale. Bene, il nervo vago ha 9 decimi di fibre che partono dalla pancia e va al cervello, solo un decimo che va dal cervello alla pancia. E ancora, e concludo, pensate che la serotonina, che è l'ormone della gioia, quel neurotrasmettitore che regola l'umore, è presente al 95% nell'intestino e solo il 5% nel cervello, per cui la depressione per esempio può nascere dalla pancia. E poi introdurrò un altro concetto, magari vedrete molto appassionante, che è quello del malumore biochimico, e adesso ne parliamo subito, in cui il cervello viscerale condiziona, in base alla tipologia dei pasti, a quanti ci fanno bene o male, a quello che contengono, il nostro umore e la nostra reattività emozionale.
E qualche volta ci dice anche che cosa abbiamo bisogno di mangiare, no?
Assolutamente sì, che cosa abbiamo bisogno di mangiare, e anche su questo però tutte quelle alterazioni del gusto, pensate che adesso, e dell'appetito, c'è un filone di ricerca molto interessante sul fatto che il microbiota, per esempio, delle persone obese è diverso dalle magre, e ci può essere quindi un condizionamento, che non deve diventare un alibi evidentemente, al tipo di anche selezione dei cibi, che è in parte condizionato dal nostro microbiota. E ancora, questo può interessare le persone che sinceramente dicono: mangio solo insalata, io ho molte pazienti che dicono, insomma, io mangio solo insalata e ingrasso, e di regola la battuta di noi medici è: figurarsi, da Auschwitz è venuto a casa magro nessuno. In realtà queste signore hanno anche una parte di ragione, infatti io le vedo molto sollevate quando dico: guardi signora, le credo, e già questo è una cosa che abbassa immediatamente la tensione tra medico e paziente. Perché dico, in realtà riflettiamo su questo: ci sono i grandi erbivori, per esempio gli elefanti, che mangiano solo erba, ossia una parte dei mammiferi, dei grandi mammiferi tra l'altro, si nutre solo di erba e trae zuccheri e calorie solamente dall'erba. Perché? Perché il loro microbiota, proprio quindi questo grande mondo di microorganismi che abita il loro intestino, è in grado di estrarre zuccheri dai vegetali, dalla cellulosa. Certo. Allora, qual è il punto? Che noi possiamo avere microbiota diversi, e che le persone che traggono calorie da un'alimentazione prevalentemente vegetariana, in particolare mi riferisco all'insalata, così per capirci rapidamente, sono persone che hanno microbiota, tra virgolette, più vicino a quello dell'erbivoro. In questi casi funziona meglio quindi una dieta più proteica. Questa è un'altra cosa molto interessante, perché significa anche che la dieta non deve, per dimagrire, non deve essere uguale per tutti, ma deve tenere conto anche delle possibili differenze. E per esempio dico a queste signore: veda signore, geneticamente lei appartiene a quelle signore che una volta erano le grandi sopravviventi. Cosa vuol dire? Che nei tempi di carestia queste riuscivano a sopravvivere anche mangiando i radicchi del campo. In tempi in cui abbiamo un'alimentazione ipercalorica, questi signori sono molto svantaggiati, perché riescono ad avere un'ottimizzazione, cioè estrarre dal loro cibo una quantità di nutrienti, di calorie soprattutto, superiore alla media. Ripeto, non è un alibi, però deve essere da parte del medico una modalità intanto di comprensione, e poi un'indicazione a dare dei suggerimenti dietologici diversi, in maniera tale che anche queste persone, invece che essere sempre rimproverate, possono trovare quel consiglio veramente di merito, oltre al movimento fisico quotidiano e comunque una riduzione calorica, un'ottimizzazione anche della distribuzione dei pasti, che li aiuti veramente a recuperare il peso forma, ma anche a sentirsi compresi, perché questo è il primo passo per un buon rapporto medico-paziente.